Allora apriamo il capitolo War on Migrants oggi di nuovo insieme a Yasha Maccanico di State Watch. Andremo a osservare, direi, principalmente due grandi temi, come spesso facciamo in sua compagnia, ovvero da un lato la guerra alle persone migranti, dall'altro, come se fossero poi scindibili in qualche modo, lo sviluppo dell'apparato sorvegliante. E cercheremo anche di osservare come questi fenomeni si sviluppino all'interno di una contemporaneità che sta venendo rideterminata molto evidentemente anche dalla multidimensionalità del conflitto in Palestina. Per esempio l'equiparazione delle persone migranti a terroristi, il ritorno infuocato di chi teorizza e promuove lo scontro di civiltà, in un contesto tra l'altro in cui si dovrebbe parlare di scontri tra civiltà, vista la dimensione sempre più frantumata, fratturata anche all'interno della stessa cosiddetta civiltà occidentale, più in generale anche della progressiva israelificazione della società attraverso l'utilizzo di strumenti di gestione e di controllo della popolazione, in qualche modo mutuati anche da quel contesto. Ma innanzitutto diamo il bentornato a Yasha Maccanico. Ciao.
Ciao Francesco, ciao a tutti gli ascoltatori.
Allora, direi di partire da alcuni articoli che tra l'altro invito amiche e amici all'ascolto ad andare a leggersi su statewatch.org. Ti chiederei di partire dal raccontarci come si stanno evolvendo gli scenari della War on Migrants nell'area mediterranea, nell'area cosiddetta MENA, Middle East and North Africa, tra diciamo le priorità rivendicate per esempio da Ursula von der Leyen. Ci sono appunto le forniture di tecnologie repressive e quindi anche una possibile libificazione, passami il termine, della Tunisia e via dicendo. Insomma, come si sta diffondendo la dimensione militare e spesso letale della guerra al diritto delle persone di spostarsi dalla loro posizione all'interno della gerarchia mondiale?
Beh, c'è una situazione in cui ogni crisi che avviene praticamente viene usata come giustificazione per intensificare tutte le misure che vengono adottate per il controllo della mobilità, in particolare per rafforzare le strutture degli stati in chiave antimigratoria, che nel Nord Africa abbiamo visto particolarmente in Tunisia in tempi recenti come ha spinto a una promozione del razzismo da parte delle autorità, non solo dal basso, che anche quel problema c'è, perché c'è un partito nazionalista tunisino su TikTok che in particolare sta facendo una grossa campagna razzista che si lega completamente a questi tentativi dell'Unione Europea di fermare le migrazioni cosiddette irregolari attraverso una promozione della discriminazione delle persone con in particolare dei subsahariani nel Nord Africa. Ora c'è stato un grande flusso di documenti in vista del Consiglio Europeo che c'è stato il 27 e il 28 ottobre, e in pratica c'è stata anche questa lettera della Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione, al Consiglio, che sfoggiava praticamente, era compiaciuta dei tentativi dell'Unione Europea di intensificare queste politiche e illustrava più o meno i piani, che includevano la fornitura di imbarcazioni e di sostegno alle guardie costiere in Libia e in Tunisia. Però in quei paesi i diritti dei migranti e rifugiati vengono continuamente violati, quindi c'è questo problema grosso, e in Tunisia si è intensificata la situazione negli ultimi due anni, mentre in Libia la situazione era già degenerata in precedenza. Però questo dimostra come c'è questa intenzione di fare in modo che gli avvenimenti nei territori non influiscano su queste politiche, e quindi le misure o le formule che vengono proposte sono sempre simili. Praticamente c'è questa fornitura di mezzi per il controllo, di imbarcazioni per le guardie costiere, in un contesto in cui le deportazioni irregolari anche nel deserto sono state documentate e si susseguono anche al confine tunisino-algerino. C'è una richiesta di aumentare i fondi, nonostante ci siano già state dedicati dei fondi, dei livelli di finanziamenti superiori a quelli che sono stati previsti in passato nel budget del 2021 e 2027, su questo abbiamo fatto dei rapporti e del lavoro. Comunque ora c'è un tentativo di chiedere ulteriori fondi per intensificare questi lavori, in particolare per aumentare la sorveglianza, inclusa un aumento della sorveglianza aerea per combattere sempre il traffico di migranti oppure gli attraversamenti irregolari delle frontiere, in particolare attraverso l'operazione Irini, che è la missione militare dell'Unione Europea nel Mediterraneo, e anche un aumento del sostegno per il rafforzamento dei controlli ai punti di partenza nel Nord Africa e anche ai punti di entrata dei migranti alle frontiere terrestri. Quindi c'è questo problema. Poi c'è il problema di un tentativo di intensificare molto la cooperazione per le deportazioni o per i rimpatri, come li chiamano in gergo ufficiale, e attraverso una migliore coordinazione assicurarsi e c'è tutto questo lavoro che va verso la velocità e quindi assicurare che se c'è una richiesta d'asilo che viene negata, allo stesso tempo deve essere immediatamente passata una misura di espulsione oppure di assicurare la detenzione immediata oppure di assicurare che tutti i paesi riconoscano le decisioni di espulsione fatte da parte di un paese. Quindi c'è una pressione grossa che sta venendo fatta su tutti i paesi di interesse attraverso il meccanismo MOCADEM e quello che chiamano l'approccio di squadra, il Team Europe Approach, praticamente per l'obiettivo principale è quello di avere degli accordi di riammissione con i paesi terzi. In più c'è un piano per espandere la partecipazione di Frontex in queste deportazioni, anche iniziate da Frontex stessa in base alla sua analisi su quali sono i paesi prioritari. E la cosa più preoccupante è questa richiesta di ulteriori fondi, quando i fondi che già sono stati messi a disposizione sono a livelli record. Quindi c'è tutta un'intenzione di seguire il percorso che già si è intrapreso, nonostante l'evidenza che porti anche molti problemi. Quindi c'è un tentativo di fare in modo che la realtà sui territori non influisca su un progetto che è già prestabilito.
Sì, tra l'altro appunto oltre al contributo materiale, diciamo al contributo economico, militare rispetto alla fornitura di strumenti, veicoli e via dicendo, un altro elemento che mi sembra si possa osservare, per esempio osservando la condotta della Tunisia in questa fase, ma la Tunisia come in modo più già consolidato e storicizzato la Turchia, la Libia o meglio le Libie, il Niger e via dicendo, ma concentrandoci anche solo appunto sull'ultimo caso, quello della Tunisia, mi sembra che qua, una volta investite o candidate al ruolo di gendarmi, queste entità nazionali poi capitalizzino in termini di status anche. Per esempio la Tunisia lo sta già dimostrando con la contrattazione rispetto alle ispezioni da parte di ufficiali europei, rispetto alle retromarce, alle ripicche, rispetto anche al condizionamento. Non so se tu da Bristol segua anche le dichiarazioni della politica interna italiana, ma per esempio Meloni, la Premier Meloni, ha fortemente fatto pressioni anche in sede internazionale perché si riconosca alla Tunisia lo status di partner affidabile. Insomma, tutto questo che cosa comporta? Oltre al beneficio dei bonus economici e delle forniture militari, c'è anche la normalizzazione poi di questi paesi nella loro natura autoritaria, ecco, mi sembra si possa osservare come fenomeno.
Eh sì, hai assolutamente ragione e andrei quasi oltre ciò che hai detto tu per dire che sembra che ora ci sia una corsa frenetica per stabilire che dei paesi non sicuri sono sicuri, almeno per quanto riguarda la questione delle deportazioni, quindi se c'è un accordo di riammissione come per esempio con la Tunisia c'è tra l'Italia e la Tunisia, praticamente quello va considerato come una prova del fatto che quel paese è un paese che funziona, col quale si può trattare e che quindi non dovrebbero esserci limitazioni alla possibilità di deportare le persone in questi paesi, e il progetto attuale è quello di rendere tali deportazioni sempre più celeri, perché nonostante un livello record di deportazioni nel primo semestre del 2023, comunque l'obiettivo è sempre di aumentarle in modo molto grande, in particolare attraverso la creazione di nuovi centri di detenzione e l'intensificazione delle retate, perché usando numeri cumulativi sulle presenze irregolari è possibile all'autorità presentarla sempre come una costante emergenza, in particolare in assenza di progetti, programmi o piani per la regolarizzazione su grande scala delle persone che sono irregolarmente sul territorio. Quindi questo è un grave problema, quello di stabilire la questione dei paesi sicuri, che è sempre problematica perché non esistono paesi sicuri dal punto di vista dell'asilo, almeno in teoria, perché anche il caso Assange mostra che persino nel Regno Unito non si può dire genericamente che il paese è sicuro, perché dipende dalle circostanze individuali, e questa è una cosa che è prevista anche nella Convenzione di Ginevra sui rifugiati. Quindi questa è una forzatura che va avanti da più di una ventina d'anni, però sempre di più si distacca dalla realtà, perché i tentativi di deportare le persone verso luoghi dove sono in pericolo sono costanti praticamente. E tra le misure contro lo smuggling, come lo chiamano, no? Quindi la facilitazione dell'immigrazione, le priorità sembrano essere un ampio uso di misure tecnologiche e di mezzi tecnologici e di interazioni tra le varie agenzie. E quindi le quattro priorità in questo campo della lotta contro il traffico delle persone o l'immigrazione irregolare sono di migliorare la consapevolezza della situazione a livello congiunto tra gli stati europei, quindi devono sapere meglio qual è la situazione anche nella zona prefrontiera, quindi si parla di cooperazione internazionale anche per la sorveglianza dei movimenti e per identificare i luoghi che sono possibili punti deboli per rafforzarli. Poi il rafforzamento attraverso una riforma legale della cornice legislativa comunitaria sull'immigrazione irregolare, perché dicono questa struttura viene dal 2002, 2003, 2004, ma bisogna adeguarla alla situazione attuale.
Stavi raccontandoci in qualche modo dell'obsolescenza della struttura di intelligence anche europea e di come questa stia cercando di aggiornarsi per fornire anche una descrizione univoca e ufficiale rispetto alla situazione pre-partenza, eccetera. Riprendi il discorso, grazie.
Esattamente, quindi per migliorare questo controllo sulla situazione ci sono dei progetti per aumentare gli scambi di informazioni tra le autorità, anche le informazioni ottenute nei paesi terzi, che lì ci può essere un problema di affidabilità dell'informazione, e poi un uso maggiore degli European Migrant Smuggling Center, che è stato creato presso Europol,
e praticamente le agenzie di giustizia e affari interni in toto sono chiamate a sviluppare un quadro della situazione e un'analisi sull'immigrazione irregolare, che vanno considerate in modo trimestrale dal barometro Schengen. Quindi questa è l'idea di un controllo ossessivo su tutte le figure e le cifre per facilitare l'intensificazione della cooperazione anche con la European Maritime Safety Agency, quindi l'Agenzia per la Sicurezza Marittima Europea. E quindi anche c'è l'idea di nutrire i sistemi di informazione di giustizia e affari interni e anche di condurre più controlli alle frontiere esterne, ma anche all'interno della zona Schengen. E questo è un esempio del modo in cui si sta smontando un po' l'area di libera circolazione e di assenza di frontiere all'interno dell'Unione Europea, e si è visto, perché mi avevi chiesto dei commenti a livello nazionale, e sì, un po' provo a seguire la situazione italiana, e mentre la reintroduzione continua delle frontiere da parte della Francia sia ai confini con la Spagna che con l'Italia è stata anche sanzionata dalla Corte Europea di Giustizia come una violazione dell'area Schengen, praticamente anche l'Italia ora si è appressata a chiudere la frontiera con la Slovenia, paventando il rischio del terrorismo collegato alla questione che si sta vivendo attualmente a Gaza. Però non è l'unico modo in cui si sta provando ad approfittare di una crisi, perché il movimento delle politiche in questo campo a livello europeo spesso è stato guidato dalle crisi, e in questo caso la crisi israele-palestinese praticamente si sta usando per provare a impulsare un'intensificazione della collaborazione con l'Egitto, che già abbiamo detto in episodi precedenti quanto è problematica, vista la repressione che il governo di Assisi sta facendo sulla dissidenza politica nel proprio paese.
Molto interessante. Quindi, anche, scusa, quanto citavi in precedenza rispetto alla raccolta di dati, di intelligence, diciamo. Ti chiederei solo allora, abbiamo visto, siamo partiti dalla dimensione, diciamo, militare, muscolare della guerra alle persone migranti, e in questa dimensione possiamo farci entrare anche da un lato i respingimenti, dall'altro i centri di detenzione, i blocchi, le chiusure delle frontiere e via dicendo. Ci sono poi i processi di intelligence investigativi che riguardano sia la produzione di dati a livello europeo, come costruzione anche di una narrazione specifica che deve essere l'unica, non interferibile e ufficiale. Ma questi processi, come abbiamo visto anche in altre occasioni, ma ti chiederei magari di ritornarci un attimo, assumono anche una dimensione fortemente neocoloniale quando diventano degli avamposti di intelligence nei paesi terzi. All'interno della cornice della guerra ai trafficanti, ecco che si attivano questi processi di presenza specifica all'interno di territori.
Assolutamente, questo si vede molto nella Africa Frontex Intelligence Community, che praticamente ha visto la creazione di cellule di analisi dei rischi in mi pare che erano 8 paesi nell'Africa per lo più nord-occidentale, diciamo, e la prima delle quali è stata aperta nel Niger, ma ne sono aperte già 8. E la questione fondamentale lì è il fatto che si stiano unendo le categorie della lotta contro la criminalità organizzata, nella quale rientra l'immigrazione irregolare, la lotta antiterrorista e il rafforzamento dei controlli, il miglioramento della gestione dell'immigrazione, come la chiamano loro.
Questo, quindi, è molto interessante, anche perché mi sembra ci sia un'evoluzione abbastanza sincrona tra quello che stiamo portando, ovviamente non io e te, ma le istituzioni europee, l'apparato della War on Migrants Migrants europeo sta portando come modello in Niger piuttosto che in Senegal, Mauritania e via dicendo, con questa commistione tra guerra ai flussi migratori e guerra al terrorismo, che è in qualche modo la stessa che stiamo riattivando come cornice narrativa anche qui in Europa. Cioè, adesso con tutto il discorso della capitalizzazione in qualche modo della crisi, del conflitto in Medio Oriente, vediamo come questa serva anche per riprendere quel tipo di intervento corale, diciamo, sinergico tra guerra al terrorismo e guerra ai flussi migratori. Per esempio, ecco, che cosa si sta evolvendo in termini di database biometrici, interoperabilità, eccetera. Diciamo che, per esempio, ho visto che si citava la questione della velocità dei controlli come giustificazione quasi turistica per però l'implementazione di apparati di schedatura e autenticazione biometrica sostanzialmente onnipresenti.
Eh beh sì, assolutamente, perché c'è questo tentativo, come dicevamo, che c'è questa creazione di cellule di analisi del rischio, c'è anche l'idea di che con i paesi di origine prioritari o anche con delle regioni di creare questi anti-smuggling operational partnerships, no? Quindi partnership operative contro l'immigrazione irregolare, di cui ne sono state lanciate due l'anno scorso in Marocco e nel Niger. E però nel Niger già il fatto che questa sia una cosa problematica è stata dimostrata dal coup, dal golpe che c'è stato, e praticamente si è dovuta sospendere questa cooperazione. Però ci sono state già comunicazioni che c'è entusiasmo perché possano continuare o riprendere questa cooperazione, e quindi questo dimostra che non importa troppo quale sia l'autorità con cui si ha a che fare, ma l'autorità, l'importante è che possa fare un lavoro per noi praticamente. E questa è una cosa gravissima, perché ci sono tutte delle regole sul fatto che l'Unione Europea dovrebbe promuovere i diritti umani nel mondo e non dovrebbe collaborare con autorità che sono problematiche dal punto di vista del rispetto dei diritti non solo dei migranti ma anche dei loro cittadini. E quella sta diventando una situazione che è sempre più importante, perché cooperare contro l'immigrazione con delle autorità che stanno reprimendo i loro cittadini è abbastanza problematico, a parte la questione di se un governo è democratico o meno, eccetera. E comunque questo comporta che anche nei progetti per sviluppare nuove soluzioni di intelligence artificiali e per nutrire le banche dati così che possono migliorare anche questi sistemi, praticamente c'è il rischio di incorporare delle informazioni meno affidabili, già che si inserisce l'ambito dell'intelligence a quelle di giustizia, affari interni o azioni di polizia o giudiziarie, e allo stesso tempo perché dipende un po' da quali sono le autorità che stanno fornendo queste informazioni e quali sono le persone che vorrebbero squalificare, per esempio, dalla possibilità di ottenere asilo all'estero. Quindi c'è il problema di un enorme aumento delle informazioni, anche motivato dal bisogno di educare queste soluzioni di intelligence artificiali. Allo stesso tempo c'è il problema dell'affidabilità e la natura dei dati che vengono usati per sviluppare queste situazioni. E quindi questo è molto problematico, in particolare perché un ruolo crescente si sta dando a Eurojust, Europol e Frontex, in particolare per mettere su delle situazioni dove ci sono dei meccanismi, una presenza operativa specificamente pensata per una regione, per sviluppare le strutture di scambio dell'intelligence. E lo scambio dell'intelligence è ancora più grave dello scambio delle informazioni di polizia o dei casellari giudiziari, perché ci sono informazioni che possono essere meno controllate o meno affidabili. Poi sulla questione delle banche dati e della loro pervasività c'è stata una notizia abbastanza importante che è sortita dal Consiglio, e praticamente è stata adottata una nuova un nuovo orario, praticamente una nuova timetable per i sistemi di controllo dell'immigrazione e di polizia interoperabili dell'Unione Europea, perché ci sono due sistemi che devono entrare in campo, uno dei quali è l'entry exit system, che deve segnalare tutte le entrate e le uscite dal territorio europeo, che però include la raccolta di dati biometrici in una banca dati, e c'è un altro sistema che è quello del sistema di informazione e autorizzazione europeo, ETIAS, che praticamente sarebbe una raccolta dati per le autorizzazioni per persone da paesi che non richiedono un visto, però per avere un permesso permanente per entrare in Europa. E queste sono due nuove raccolte, però ci sono problemi nell'implementazione del primo sistema, l'entry exit system, perché è più complicato a livello tecnologico, e quindi il Belgio aveva proposto di modificare la tabella di marcia e di fare entrare in operazione l'ETIAS prima del entry exit system. E questo tentativo, che era stato proposto dai rappresentanti del Belgio in seno del Consiglio, è stato respinto, e quindi ora ci sarà l'introduzione dell'entry exit system nella seconda metà del 2024, e quindi questi sono dei notevoli ritardi sulla tabella di marcia iniziale, che poi dovrebbe essere seguito dall'ETIAS all'inizio del 2025. Quindi si mantiene quello distaccamento di 6 mesi, dove deve entrare in operazione l'entry exit system 6 mesi prima dell'ETIAS. In più, poi questo verrà seguito dallo scambio dei registri dei casellari giudiziari, praticamente European Criminal Records Information System, però per i cittadini dei paesi terzi. Quindi di nuovo abbiamo una situazione dove i dati in mano delle polizie sui cittadini dei paesi terzi sarà sproporzionato rispetto a quello dei cittadini europei, con un problema per quanto riguarda la questione dell'investigazione dei crimini, perché c'è più possibilità che vengano chiariti quelli commessi dai cittadini dei paesi terzi rispetto a quelli degli europei, in base al fatto che semplicemente le polizie avranno più dati.
Sì, un'iperrappresentazione di determinati dati, quindi di determinati fenomeni. Guarda,
come potenziali sospetti.
Certo,
sì.
Certo. Ma tra l'altro, un altro pezzo molto interessante di quanto raccontavi, che mi viene da riprendere, è che tornando invece all'esternalizzazione, visto anche le modalità con cui si rappresenta acriticamente l'operato di Israele come baluardo di democrazia all'interno di quel contesto, non stupisce eccessivamente che i valori occidentali, se questi sono veramente incarnati da Israele, dimostrino, in qualche modo propongano come un paese terzo investito del ruolo di gendarme, quanto è più mastino tanto più è benvoluto al proprio guinzaglio nello scatenamento della violenza contro chi cerca di spostarsi all'interno del pianeta. Per concludere, guarda, visto che come abbiamo detto, sullo sfondo come elemento fortemente connotante di tutte queste evoluzioni della War on Migrants c'è, e anche dello sviluppo appunto ipertrofico dell'apparato sorvegliante europeo, c'è evidentemente il conflitto in Palestina, ecco, stiamo osservando qui in Italia, e ti chiederei anche come sta andando in UK, non so tu a Bristol che cosa stai osservando, ma ti assicuro in modo molto forte qui in Italia c'è un ritorno di strumenti, di dispositivi narrativi molto netti. Abbiamo visto appunto l'equiparazione migranti, potenziali terroristi, i lupi solitari come una categoria molto specifica, perché per esempio i mass shooters, gli stragisti bianchi non vengono rappresentati in questa categoria, vengono assolutamente interpretati in chiave diagnostico psichiatrica al massimo, mentre invece questi bacini di popolazione che commettono atti pressoché analoghi ma con connotazioni estetico-religiose diverse diventano lupi solitari. Tutto il discorso della radicalizzazione con tutte anche le tecnologie applicate agli alert, al flagging della radicalizzazione, tutti ovviamente fenomeni affrontati in modo dozzinale, in modo autoassolutorio rispetto alle responsabilità dell'Occidente, ma soprattutto tutti fenomeni che si stanno reinserendo in quella cornice rispolverata per l'occasione dello scontro di civiltà. Ecco, ti chiederei da un lato che cosa sta avvenendo in UK da questo punto di vista anche proprio narrativo, dall'altro come ti sembra che questa cornice possa influire sul processo normativo in corso, perché ricordiamolo, è in corso a livello europeo un processo di normazione e potenzialmente fino a qualche mese fa in qualche modo un processo che sembrava volgere al ridimensionamento di alcuni elementi come il riconoscimento facciale di massa negli spazi pubblici, l'intelligenza artificiale per scopi sorveglianti, scopi predittivi e via dicendo. Quindi da un lato che cosa sta avvenendo in UK sul piano narrativo, dall'altro, parere assolutamente personale, cosa pensi, come pensi che potranno interferire questi fenomeni sull'evoluzione normativa?
Beh, c'è il classico tentativo di utilizzare le crisi per squalificare delle opinioni o per impulsare dei progetti che si erano fermati. Come hai ben detto, scusami, parto dall'Italia perché le dichiarazioni di Salvini per provare a salvare un sistema che era stato squalificato dal garante per la protezione dei dati è importantissimo, perché lì c'era il problema della schedatura di massa che poteva essere implementata anche nelle manifestazioni collegata a delle watch list, praticamente per rendere facile l'identificazione di persone da controllare, che era stata dichiarata irregolare ed era stata proposta per lo stesso motivo che aveva detto Salvini, praticamente del controllo delle identità agli sbarchi, così in modo da poterle collegare a dei database di immagini biometriche e tutto quanto. Quindi quello è un problema, il fatto che si sia riproposte delle cose che dovevano essere messe da parte in quanto dichiarate già illegali. Poi in Inghilterra c'è un problema grande dovuto al sostegno forte che sta dando il governo a Israele, inclusa la mancata richiesta o il mancato appoggio della richiesta di cessate il fuoco in ambito delle nazioni europee, che però c'è stato un tentativo di porre chiunque difendeva o parlava in difesa dei diritti dei palestinesi come se fosse da un lato antisemita e dall'altro sostenitore del terrorismo di Hamas. Ora, questa strategia, che sembrava potesse attecchire fino a un certo punto, esiste sulle televisioni e sui social media, è stato un po' smontato da delle enormi manifestazioni che ci sono state negli ultimi giorni, in particolare a Londra sono due settimane di fila che ci sono manifestazioni molto grandi. Ieri stesso qui a Bristol c'è stata una manifestazione che era più grande di quelle che ho visto io nei 10 anni che sono stato qui a Bristol per vari motivi. Mi è sembrata molto grande, molto partecipata e con una bassissima presenza di agenti della polizia e nessun problema di ordine pubblico praticamente. Quindi c'è stata una risposta forte da parte della popolazione, che infatti sta facendo alleggerire un po' la posizione del governo, per quanto rimane in pieno sostegno di Israele e del suo diritto a difendersi. C'è anche il fatto di questa riproposizione da parte della von der Leyen in particolare della importanza della cooperazione per evitare gli spostamenti di grandi masse di persone verso l'Europa, che quindi viene proposto un rafforzamento della cooperazione con l'Egitto. Però questo dimostra anche il modo in cui queste politiche di immigrazione europee fanno in modo che qualsiasi crisi o qualsiasi conflitto o qualsiasi scontro armato dovunque può essere immediatamente girato in una chiave egoista come un problema per noi, perché potrebbero arrivare delle persone, senza considerare il fatto che magari la protezione di alcune persone che vengono bombardate in quel modo sarebbe dovuta, in realtà si dovrebbe adoperare l'Unione Europea per rendere possibile quegli spostamenti.
Ma non sono bianchi ucraini, ecco, questo è abbastanza evidente.
Questo è vero, e lì poi c'è anche la preoccupazione rispetto al fatto che svuotando alcune parti di Gaza o il nord di Gaza possa essere una situazione nella quale poi il territorio viene come abbandonato e poi si prepara per una nuova colonizzazione. Quello è un altro problema che è difficile offrire delle opinioni al riguardo.
Sì, un problema di ingegneria sociale / pratica genocidaria, insomma, ma non addentriamoci troppo nel tema, anche perché io purtroppo devo salutarti, visto che oggi la trasmissione durerà di meno. Che dire, Yasha, se vuoi aggiungere un commento conclusivo, se no, come sai, torniamo a sentirci con abbastanza frequenza, perché come ricordo a chi ci sta ascoltando, Statewatch sta da anni offrendo uno sguardo veramente fondamentale per leggere che cosa avvenga all'interno delle politiche decisionali europee su diversi temi. In particolar modo noi attingiamo a quello della guerra alle persone migranti e della sorveglianza di massa.
Beh, in particolare c'è la preoccupazione sui risvolti che può avere quest'ultima crisi, da un lato per la ripresa di alcune proposte nel campo dell'antiterrorismo che erano passate un po' in secondo piano, e dall'altro la questione della libertà di espressione e del problema di vari paesi che stanno provando a vietare delle manifestazioni o degli slogan particolari, perché queste hanno degli influssi importanti. Allo stesso tempo c'è la questione che, incorporando queste questioni del terrorismo nei temi di asilo e immigrazione, possono portare a una proliferazione di motivi per cui l'asilo magari può essere negato per motivi di sicurezza nazionale, per esempio se decidono di considerare il sostegno alla Palestina come un possibile motivo di
radicalismo.
Per cui una persona può essere considerata radicale, estremista o una minaccia per l'ordine pubblico, per la sicurezza pubblica.